che era il primo vero impero mondiale, quello babilonese. Ed è per quello che forse vi ricordate, in Daniele capitolo 2, il regno di Nabucodonosor era raffigurato da una testa di oro, l'impero babilonese. Era il modo perfetto per descrivere questo impero che all'epoca era veramente grande. Lo storico Erodoto ha visitato Babilonia 90 anni dopo l'era di Nabucodonosor e ha detto di aver visto più di 22 tonnellate di oro. Era una vera monarchia questo impero, però prima o poi è caduto. Questa caduta ci è descritta in Daniele capitolo 5. Sono sicuro che la maggior parte conoscete già questa storia. È la storia di quando il re della Babilonia, che non era Nabucodonosor, che era già deceduto, però il re della Babilonia ha fatto una festa, un banchetto enorme all'interno della sua capitale, la capitale più erano invitati tutti gli uomini importanti, gli uomini nobili, erano radunati tutti lì. E questo banchetto era chiaro che poi è andata nella degenerazione, in una specie di orgia di persone ubriache. Per cercare di fare impressione, il re ha detto che le cose che lui aveva preso dal tempio di Gerusalemme fossero utilizzate in questa festa. Erano le cose di Dio e lui le voleva contaminare. Lui sapeva che Yahweh odia l'idolatria, le cose basse. Perché voleva proprio quelle cose del Tempio? Lui aveva già degli strumenti di tempi di altre persone, però lui voleva proprio quelle del Dio di Israele. Mettendo tutto quanto insieme, diventa evidente che il re della Babilonia sapeva ciò che Dio aveva detto al suo nonno Nabucodonosor. Sapeva che Dio aveva rivelato a Nabucodonosor che un giorno quella testa sarebbe stata sostituita da un altro regno. Sapeva che Dio stava dicendo che l'impero babilonese non sarebbe durato per sempre. E quindi sembra che ha preso questi strumenti del Tempio del Dio di Israele e voleva utilizzarle per questa festa di ubriachi perché voleva prendere in giro il Dio di Israele, di quello che il Dio di Israele aveva detto. Quindi sappiamo un'altra cosa di questa festa che c'era nella città capitale. 4 mesi prima di questa festa, l'esercito medo-persiano era venuto a Babilonia e l'aveva circondato. Questo ci spiega perché c'erano così tanti uomini importanti, non solo per una festa, per celebrare qualcosa, però erano presenti come protezione alla città. Sappiamo inoltre che la Babilonia era la fortezza più forte di tutto il mondo dell'epoca. Aveva delle mura spesse 25 metri, alte 90 metri. C'erano 100 porte enormi di bronzo. Sembrava una città invalicabile. Alla luce di tutti questi fattori storici, possiamo vedere che Baldassar, che era il re dell'epoca, Baldassar ha cercato di contaminare gli strumenti del Tempio di Israele per far vedere che cosa pensava del Dio di Israele e per far capire ciò che lui pensava della cosiddetta profezia di questo Dio, della caduta di Babilonia. Era una sfida lui sfidava Dio. E Dio ha accettato la sfida. Baldassar sapeva che era stato il Dio di Israele che aveva profetizzato la caduta di Babilonia. Sapeva che c'era un esercito nemico della Medo-Persia proprio alle porte, però non era preoccupato, era convinto che la sua città fosse invincibile. Una parte della sua arroganza era che la città era autosufficiente. Avevano un'acqua a non finire. Le mura erano state costruite proprio sulle sponde del fiume Eufrate, il quale passava per la città e gli dava acqua senza fine. Anticipando la possibilità che la città fosse messa sotto assedio, avevano delle risorse di cibo per sopravvivere fino a addirittura 20 anni. Quindi pensavano, vabbè, noi possiamo stare qui belli tranquilli e aspettiamo che l'esercito medo-persiano fuori che vada putrificando. Abbiamo delle mura talmente forti che potevano addirittura fare delle gare di carri sopra le mura. Erano delle mura assurde, massicce. Quindi ricordatevi che in Daniele capitolo 5, mentre c'era tutto questo banchetto di ubriachi, che c'era una mano, come mano d'uomo, che scriveva sul muro. È una storia molto famosa. Dio ha mandato un messaggio al re. E dice al re: tu sei stato pesato sei mancante. Dio sta dicendo al re che era deficiente moralmente. Diceva al re che gli era finito il tempo, che l'impero babilonese stava per cadere, esattamente come Dio aveva fatto profetizzare. Daniele capitolo 5 ci narra la caduta di Babilonia, la grande Babilonia. Ed è affascinante questa parte della storia, però questa parte non è scritta nella Bibbia, però in altri scritti storici ci viene descritto come ha fatto la Medo-Persia a conquistare Babilonia. Il re della Medo-Persia sapeva che non si poteva prendere possesso in modo normale, era troppo fortificata la città, non c'erano strumenti di guerra che potevano neanche ammaccare un poco quelle mura massicce, e quindi per cercare di passare sopra le mura era un quasi suicidio. Anche se potessi varcare le prime mura, c'era un altro giro di mura e c'erano degli arcieri molto bravi che erano come cecchini. Quindi il generale dell'esercito medo-persiano ha inventato una strategia importante che aveva a che fare con il fiume. L'esercito ha fatto una diga e piano piano il livello del fiume è sceso fino a coprire solo la metà e sono passati addirittura sotto le mura e così sono entrate nella città di Babilonia. La città è stata presa di sorpresa. Le prime truppe sono andate subito al palazzo per uccidere il re Baldassar e l'hanno ucciso immediatamente. Baldassar fu ucciso e la grande città di Babilonia è caduta nel 13 ottobre del 539 avanti Cristo. Però la cosa interessante di questo evento storico è che la Babilonia è caduta, però non fu distrutta. È stata presa in possesso, l'esercito medo-persiano ha preso possesso della città, mano a mano la città è diventata più piccola, meno importante e poi è scomparsa, però la città non è mai stata catastroficamente giustiziata, però è esattamente ciò che era stato profetizzato, che la città sarebbe stata distrutta. In Isaia capitolo 13, Isaia nell'Antico Testamento, Isaia 13, 1, oracolo contro Babilonia, riveluto a Isaia, figlio di Amoz. Proprio qua, all'inizio di questo capitolo, vediamo che questo capitolo parla del giudizio di Dio contro la Babilonia. Però facciamo un salto fino a 13.5 e leggiamo qualche versetto di Isaia 13 per avere un poco il contenuto di questa profezia. 13.5. Vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, il Signore e gli strumenti della sua ira per distruggere tutto il paese. Urlate perché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Versetto 13.7. Perciò tutte le mani diventano fiacche. Ogni cuore d'uomo viene meno. Versetto 8. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce. Si guardano l'un l'altro sbigottiti. Le loro facce sono come facce di fuoco. Versetto 9. Ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele di indignazione e di ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Versetto 10 dice: poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Versetto 11. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. E poi il versetto 12. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro di Ofir. Renderò gli uomini più rari del loro. E continua, ce n'è ancora, però volevo darci un poco l'atmosfera, proprio il sentimento di questa proclamazione contro la Babilonia. Potrebbe, sì, stato in parte adempiuto quando i Medo-Persi hanno conquistato la Babilonia, però questa descrizione ha a che fare con il giorno del Signore degli ultimi tempi, quindi ci porta a pensare che non è stato adempiuto totalmente. Guardate 13.19, Isaia 13.19. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio li distrusse. Il versetto 20, essa non sarà più, mai più abitata, di epoca in epoca nessuno vi si stabilirà più, l'arabo non vi pianterà più la sua tenda, né i pastori vi faranno più riposare le loro greggi. Per contrasto, vediamo nel versetto 21, ma vi riposeranno le bestie del deserto e le sue case saranno piene di gufi. Vi saranno dimora gli struzzi e le capre selvatiche vi balleranno. Versetto 22, gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose. Il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. Di nuovo, ripeto che questa profezia, sì, in parte è stata adempiuta quando la Medo-Persia conquistò la Babilonia, ma questa descrizione indica una cosa ancora più devastante che solo prendere possesso della Babilonia. Il versetto 20 dice che nessuno ci abiterà mai più, però sta di fatto che nella storia la Babilonia non è mai stata è sempre stata abitata in qualche modo, una città, un villaggio di qualche tipo o altro è sempre esistito, esiste da sempre nel posto dove è la Babilonia. Vuol dire che necessariamente questa profezia indica una desolazione futura ed è esattamente l'immagine che vediamo in Apocalisse capitolo 18. Quindi torniamo all'Apocalisse 18 per l'adempimento finale di queste profezie. Di nuovo vi voglio ricordare che quando Giovanni parla della Babilonia sta parlando sia di una città vera e propria letteralmente che di un sistema politico commerciale che sono sotto il dominio del sistema anti-Dio, l'anticristo e gli altri capi mondiali, il falso profeta, sono tutti quanti sfrutteranno la Babilonia religiosa del capitolo 17 per unificare il mondo, però poi volteranno le spalle a questo sistema religioso e lo distruggeranno. Però la distruzione della Babilonia politica, economica, commerciale sarà diversa, sarà più catastrofica. È possibile che il terremoto della settima coppa dell'ira è ciò che porta alla distruzione della Babilonia commerciale. E qua si descrive nel dettaglio, nel capitolo 18:1. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. L'importanza di questa frase si vede in confronto con ciò che è successo nel versetto 17, nel capitolo 16, quando c'è stato il buio della quinta coppa. 16:10. Vediamo 16:10. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. Ma quando questo angelo del capitolo 18 scende dal cielo, ci viene detto che la terra verrà illuminata dal suo splendore e prenderà l'attenzione di tutti, attirerà l'attenzione di tutti ed è esattamente ciò che Dio vuole per l'annuncio che sta per venire. Il versetto 2, 18:2, egli gridò con voce potente dicendo: è caduta Babilonia la grande, è diventata recettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Che immagine di desolazione. E quanto è buio e tetro è proprio sottolineato dalla voce dell'angelo. Ognuno lo sentirà sulla faccia della terra. Un giudizio devastante verrà ascoltato di ogni uomo. È esattamente la stessa scena che abbiamo letto in Isaia 13. Anche Geremia ha profetizzato la stessa cosa. Leggiamo Geremia capitolo 15. Vediamo Geremia capitolo 50. Geremia 50. Versetto 39. Perciò gli animali del deserto con sciacalli l'abiteranno e vi si stabiliranno gli struzzi. Nessuno vi abiterà più per sempre. Non sarà più popolata di generazione in generazione. Versetto 40. 40. Come avvenne quando Dio distrusse Sodoma, Gomorra e le città circostanti, dice il Signore, nessuno più vi abiterà, nessuno più vi risiederà, più nessun figlio d'uomo. Abbiamo già visto in questo capitolo che è un annuncio del giudizio sulla Babilonia, nello stesso modo che abbiamo visto in Isaia. Tutte e due, Geremia e Isaia, descrivono una totale devastazione, non che qualcuno prende possesso un altro impero, però che è totalmente devastata. Ed è ciò che è descritto nel versetto Apocalisse 18:2. La Babilonia sarà totalmente distrutta, sarà desolata, solo demoni e uccelli immondi lo abiteranno. Perché il giudizio di Dio sarà così severo? Il versetto 3 ce lo dice. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Il giudizio di Dio sarà così severo perché la Babilonia avrà infetto tutto il mondo, infettato tutto il mondo con il suo materialismo anti-Dio. Tutto il mondo sarà contaminato dalla Babilonia. Si parla tanto oggi dell'economia globale, leggendo qualsiasi cosa, parlando della finanza. Io non sono molto esperto nella finanza, io non riesco a capire la maggior parte, però spesso si parla dell'economia mondiale, globale, ed è esattamente ciò che è descritto qua. Forse il mondo avrà dei problemi economici di tanto in tanto, però l'immagine degli ultimi tempi è un'immagine di prosperità, di ricchezza. Il versetto 4 ci dice: poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Questo versetto ci fa vedere che questo capitolo è un anticipo, una descrizione anticipata del giudizio, perché prima che avverrà, Dio chiamerà il suo popolo di venire fuori dalla Babilonia. Ci fa ricordare la distruzione di Sodoma e Gomorra, come Dio ha chiamato Lot e la sua famiglia di uscire prima di distruggere questo luogo. Dio non distrugge i giusti insieme agli empi. Quindi prima che Babilonia viene distrutta, Dio dà ancora un avvertimento nella sua grazia che la città sarà distrutta. Durante la tribolazione sarà una tentazione per i credenti di compromettersi con la Babilonia malvagia solo per poter mangiare, per poter avere i beni necessari della via, soprattutto se sei un uomo che devi provvedere per la tua famiglia. Immaginate, per la moglie, per i figli, ci sarà una pressione enorme. Ma come sfamerò la mia famiglia? O come provvederò le altre cose che servono, i loro beni necessari? Quindi il Signore avverte il suo popolo di non immischiarsi con la Babilonia in nessun modo. Uscite da essa, siate fedeli, rimanete distinti, separati. Il versetto 5 dice: perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quando leggiamo un versetto di questo genere, è eccitante pensare che Dio non si ricorda dei nostri peccati, si ricorderà dei peccati della Babilonia, invece dei nostri no. Coloro noi che abbiamo ricevuto Cristo, i nostri peccati sono stati lavati con il sangue di Gesù, dal sangue di Gesù. Nell'Antico Testamento Dio dice che non si ricorderà più dei nostri peccati, però qua abbiamo il contrario, quelli che si rifiutano di pentire, di ricevere Gesù Cristo, invece Dio si ricorderà sì dei loro peccati, Dio si ricorderà dei loro peccati nel giudizio. Quindi a questo punto un angelo parla per chiamare, chiedere a Dio di effettuare il giudizio sulla Babilonia. Nel versetto 6 dice, di dare, di retribuire esattamente come ha fatto, di dare doppio la retribuzione per le sue opere. Nel calice in cui ha versato agli altri, versatele il doppio. È un linguaggio molto spaventoso. Quando un angelo chiede a Dio di ripagare la Babilonia tutta la sua iniquità, fa paura, dice di darle il doppio. Nel versetto 7 leggiamo: datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stesso, se stessa è vissuto nel lusso. Poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. A causa dell'orgoglio della Babilonia, della sua arroganza, della certezza in sé, l'angelo chiede a Dio di tormentarla, di darle il lutto. È ancora più spaventevole. Dalle tormento, dalle lutto, tristezza, afflizione, esattamente questo Dio farà nel versetto 8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. Come ho detto prima, è possibile che sia il terremoto della settima coppa dell'ira che provoca la distruzione della Babilonia. È per quello che tutti i flagelli vengono in un giorno: la morte, il lutto e la fame e il fuoco. La Babilonia sarà la forza potente dell'ultimo tempo, però il Signore che la giudica è ancora più forte. Il sistema che è cominciato con la torre di Babele, un giorno questo sistema sarà annientato, obliterato una volta per sempre. La Babilonia, la grande, è caduta. Guardando all'indietro in tutta la storia umana, in molti modi si può dire che è la storia di due città importanti, la Babilonia e Gerusalemme. Babilonia e Gerusalemme. Babilonia è la città dell'uomo, Gerusalemme è la città di Dio. In Seconda Cronache 6:6 il Signore dice: ho scelto Gerusalemme, che porterà il mio nome. Il Signore ha portato Gerusalemme perché il suo nome ci dimori. È la sua città, non è una cosa del passato che non si applica oggigiorno. Anche Zaccaria 2:12 dice così, che il Signore si prenderà possesso di Giuda come la sua eredità in terra santa e di nuovo sceglierà Gerusalemme, sceglierà ancora Gerusalemme, è la città del Signore. È un giorno il carattere spirituale e politico sarà uguale al significato della parola Gerusalemme, vuol dire città di pace. E un giorno sarà una città di pace, perché le persone lì saranno in pace con Dio, avranno pace con Dio attraverso il Signore Gesù Cristo, avranno la pace fra di loro. Spesso la città di Gerusalemme si chiama il Monte Sion. Il Salmo 125:1 dice che coloro che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Gerusalemme abiterà, sarà saldo per sempre, perché è la città del Signore, mentre la città di uomo, d'uomo, è la Babilonia, e qua ci viene detto che verrà distrutta. La città d'uomo è iniziata in Genesi capitolo 11. Guardiamo Genesi 11. Genesi capitolo 11. Saltiamo dall'ultimo libro della Bibbia fino al primo libro della Bibbia. E leggiamo i primi 9 versetti di Genesi 11. Vediamo un ritratto di Babele o Babilonia. Purtroppo spesso perdiamo l'importanza di questo brano perché guardiamo così tanto la torre. Non so se qua in Italia, però negli Stati Uniti anche i non credenti conoscono, sì, la torre di Babele, la torre di Babele. È un modo di dire, è un modo di dire ormai, per quanto è riconosciuto. Però qua la cosa importante di Genesi 11 non è sulla torre. Infatti si parla solo 2 volte della torre, però la città invece 3 volte. L'enfasi sta sulla città che le persone stavano costruendo, e la torre ne faceva parte. La torre di Babele doveva essere un monumento alla città e a quello che loro erano riusciti a fare. Ma la questione veramente centrale è nel versetto 4. Venite a vedere il versetto 4. Poi dissero: venite, costruiamoci una città. È una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Le persone di Babele volevano avere un nome, la fama. La Babilonia è il simbolo dell'umanità unita, unificata contro Dio. È interessante notare che questa città viene preceduta e viene seguita dalla genealogia di Sem. La parola Sem vuol dire nome. Come vediamo nel capitolo 12 di Genesi, il piano di Dio era scegliere Abramo e rendere grande il suo nome e di benedire il mondo tramite lui. Lui era il piano di Dio. Però le persone ribelle di Babilonia avevano un altro piano, volevano fare un nome per loro stessi, innalzare il loro nome, volevano fare le cose di testa loro, volevano escludere Dio. E quindi Dio li ha confuso il loro piano. E il nome della loro città era Babele, cioè Babilonia. Ed è per questo che la Bibbia usa questa parola, questo titolo, come simbolo dell'umanità unita contro di Dio. Ed è così che il termine viene utilizzato in Apocalisse 18. È un termine che si riferisce al sistema politico, commerciale, politico, religioso degli ultimi tempi. È l'umanità unita ancora una volta contro Dio. Adesso torniamo in Apocalisse 18 e continuiamo la descrizione della distruzione. Quando Dio distruggerà la Babilonia una volta per sempre, gli abitanti della terra faranno cordoglio, si piangeranno. E quindi in un certo senso questo capitolo 18 è una specie di funerale, è la musica del funerale, è un canto funebre. Vediamo nel versetto 9. 18:9, il re della terra che fornicavano e vivevano in lascivie con lei, faranno cordoglio per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Piangeranno e faranno cordoglio. È il primo gruppo di persone che fanno cordoglio. Ci saranno altri gruppi che vedremo piano piano. Il primo gruppo che faranno cordoglio sono quelli che sono i capi. Sappiamo che da Daniele e Apocalisse che il governo mondiale consisterà, avrà altri, non solo l'anticristo, ci saranno dei capi mondiali che saranno servi dell'anticristo, però in alcun modo saranno responsabili, aiuteranno l'anticristo a gestire le nazioni o le zone, regioni del mondo. E secondo ciò che vediamo qua, la Babilonia sarà importante, che la Babilonia li renderà ricchi in questa economia finale. Ma dobbiamo indovinare come, che cosa pensa Dio di questo rapporto. Dio dice che stanno fornicando. Il re della terra saranno in un rapporto intimo con la Babilonia anti-Dio. E Dio chiama questa relazione una relazione di fornicazione. A causa del rapporto loro potranno vivere nel lusso. Quindi piangeranno e saranno disperati quando vedranno l'incendio di Babilonia, che Dio sta incendiando la Babilonia. Sarà un giudizio così catastrofico che si faranno indietro mentre fanno cordoglio. Il versetto 10 dice: spaventati e staranno lontani, spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno: ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città. Il tuo giudizio è venuto in un momento. È incredibile che le persone staranno facendo un lamento invece di pensare al loro giudizio immanente. Così saranno. Ameranno il sistema mondiale così tanto che saranno così coinvolti, leali a questo sistema, che vedranno il repentino giudizio sulla Babilonia e invece di pentirsi piangeranno il fatto che la loro opportunità di vivere nel lusso adesso non c'è più. Come vedranno tutti i re della terra? Come vedranno il fumo dell'incendio? Perché sul cellulare probabilmente lo vedranno per televisione, sul computer. Però non saranno gli unici a fare cordoglio, questi capi. Anche i mercanti della terra, versetto 11, piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci. Ed è il secondo gruppo di coloro che fanno cordoglio. I mercanti, quelli che vendono, perché la fonte del loro profitto non c'è più, quindi piangeranno e faranno cordoglio insieme ai capi mondiali. Quindi per farcelo vedere fino a dove si estende questo sistema commerciale, i versetti 12 e 13 ci fanno vedere tante cose che si vendono e comprano. Il versetto 12, le merci oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, oggetti di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo. Metto pausa qua solo per dire una cosa che mi colpisce leggendo questi versetti. L'implicazione di questo versetto, di questi versetti è che a discapito di tutto il giudizio catastrofico che Dio avrà versato sulla terra durante la tribolazione, ci saranno ancora le persone che andranno avanti con le cose come sempre. Staranno facendo i loro commerci come sempre. È incredibile considerare questo, però ci fa capire quello che Gesù ha detto in Matteo 24. Tenete il segno qui e torniamo a Matteo 24 e leggete questa affermazione di Gesù. Matteo 24, dal 36. Matteo 24, 36. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Poi notate questa descrizione che Gesù dà. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo, notate. Gesù disse che le persone staranno andando avanti come la vita, come se niente fosse quando lui tornerà. Ed è difficile comprendere alla luce di tutte le catastrofe, le cose catastrofiche che vediamo nell'Apocalisse, però apparentemente l'Anticristo potrà spiegare, fare delle spiegazioni, e così i miracoli compiuti dal falso profeta toglierà le conseguenze dei giudizi di Dio, così le persone possono andare avanti, il sistema commerciale e economico andrà proprio avanti. Apocalisse 18 di nuovo, il versetto 13 continua questo elenco di cose che si vendono e comprano: cannella, spezie, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, fior di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini. Notate questa ultima frase: i corpi e le anime di uomini. È possibilmente un riferimento alla schiavitù o sì, il mercato di schiavi, che forse farà parte del sistema dell'Anticristo, oppure si riferisce alla prostituzione, alla pornografia, perché anche questo è una specie di traffico di corpi e anime di uomini. Sicuramente voi sapete che tutte e due queste cose succedono anche oggigiorno, sia la schiavitù che la prostituzione, non in modo molto aperto, però in modo nascosto. Esistono ancora degli schiavi, le persone che vengono catturate e vendute come schiavi, e in modo molto tragico, spesso i minori, i bambini si usano in modo dei film, delle produzioni cinematografiche e pornografiche. È una cosa abborrente della peccaminosità del mondo in cui viviamo, e sarà molto peggio negli ultimi tempi. Qualunque cosa che sia, questo farà parte del sistema che fa profitto, però Dio lo eliminerà. Il versetto 14: i frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate e sontuose sono perdute per te e non si troveranno mai più. È scomparso per sempre. Difatti, era interessante per me scoprire che questo versetto contiene un doppio negativo nel testo greco. È il modo per dire una negazione nel greco il modo più forte era utilizzare un doppia negativo. Non so se in italiano anche funziona, in inglese non si può parlare così, ma in greco sì, anche in italiano. Quindi, il doppio negativo era proprio per dire non, 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 però qua c'è un doppio, doppio negativo. Non so se in nessun altro testo greco del Nuovo Testamento se ho mai visto un doppio, doppio negativo. Quindi questo versetto lo dice in modo enfatico. Non c'è un modo più enfatico nel greco di dire che tutta la ricchezza, che tutta la merce, che tutte le comodità, tutto il lusso è scomparso per sempre e sempre. Il versetto 15 dice: i mercanti di queste cose, che sono stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, piangeranno e faranno cordoglio. Di nuovo, è difficile comprendere, perché i mercanti se ne staranno lontani, però piuttosto di pentirsi così non subiranno lo stesso giudizio, invece saranno tristi che non potranno più fare le ricchezze e utilizzare le cose che Babilonia gli dava. Dovrebbero piangere per fare cordoglio per la loro peccaminosità e per l'idea del giudizio di Dio che arriverà, piuttosto invece rimpiangono la distruzione di questa città materialista e senza Dio. Il versetto 16 dice che loro diranno: ai, ai, la gran città che era vestita di lino fino, di porpora, di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Vedete che l'unica cosa che gli interessa è la roba, le cose. Saranno così innamorati delle cose, con il materiale, i soldi, la ricchezza, il lusso, che è l'unica cosa che gli viene in mente quando vedono l'incendio e il fumo. È un'idea molto forte di quanto il materialismo ci può accecare. Ogni gruppo di questo lamento vede il disastro sotto i propri interessi, sono totalmente consumati da loro stessi, vedono la distruzione della Babilonia secondo i loro interessi. Il versetto 16 dice: in un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. La distruzione di Dio sarà una cosa velocissima. La frase una ora potrebbe essere letteralmente di 60 minuti, se è veramente un terremoto così enorme, o potrebbe essere un modo di dire che fa riferimento a una cosa veloce e tutta ad un tratto. In un modo o nell'altro, l'idea è la stessa, che questo impero commerciale, cadrà tutta ad un tratto. Il versetto 17 considera: tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano. Il versetto 18: e vedendo il fuoco dicono, esclamarono: quale città fu mai simile a questa grande città? È il terzo gruppo di persone che fanno cordoglio. È il terzo gruppo. Sono quelli del trasporto. I capi faranno cordoglio, gli uomini d'affari faranno cordoglio, i trasportatori faranno cordoglio. Saranno tutti sotto shock quando vedono la Babilonia in fumo. È l'egoismo e l'avarizia nella forma più evidente. Il versetto 19 ci dice: Essi getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. Gettando la polvere sulla testa era un modo per dire, per parlare dell'angoscia. I trasportatori saranno scioccati a questa distruzione. Però poi c'è un grande contrasto che vediamo nel versetto 20. Rallegrati, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, rallegratevi perché Dio, giudicandola, vi ha resi giustizia. La chiesa prostituta degli ultimi tempi, l'anticristo, tutto il sistema babilonese, sia religioso che economico, sarà spietatamente perseguiterà il popolo di Dio. L'abbiamo visto innumerevoli volte. Quindi una volta che Dio elimina tutto qua, tutti i santi in cielo e sulla terra sono incoraggiati di rallegrarsi che Dio li ha vendicati. Ed è esattamente ciò che succederà nei primi versetti del capitolo 19, che vedremo nella prossima parte. Una grande moltitudine farà un canto di alleluia nel cielo come risposta alla distruzione della Babilonia. Però prima di arrivare alla descrizione di questa scena, Dio vuole sottolineare ancora una volta la distruzione totale di questa città, di questo sistema. Versetto 21 dice: poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così con violenza sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata. Una macina era grande come due metri, un metro e mezzo di diametro. Ne ho viste tante in Israele, queste macine. Era un certo mezzo metro di 30 centimetri. Non era come una sfera, era una macina, sembrava un cerchio con un buco in mezzo. Era circa un metro e mezzo di diametro, era spesso circa 30 centimetri. E pesava come centinaia di chili. Quindi doveva essere un angelo molto potente. Quindi quando questa macina è stata precipitata nel mare, non avrebbe galleggiato, non è una cosa che scendeva piano piano nel mare. Una macina, una massa così forte scendeva velocemente nel mare. Ed è così un ritratto della velocità, della ferocia. La ferocità di ciò che colpirà la Babilonia quando Dio finalmente la giudicherà esprime quanto sarà tutto ad un tratto immediato il giudizio quando la Babilonia finalmente scomparirà. Come già ho detto un paio di volte, se qua si parla di Babilonia in Iraq, sta di fatto che la Babilonia ha sempre avuto abitanti. Però una volta che questo giudizio colpirà, sia che sia Babilonia in Iraq o Roma o Londra o Washington, la capitale degli Stati Uniti, qualsiasi città che rappresenta, questa città non si troverà più, scomparirà come una pietra, una macina gettata nel mare. Finita per sempre. Il versetto 22 dice: in te non si udranno più né armonie degli artisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba, non si troverà non si udranno più. Non si troverà, non sarà più trovato in te artefice di qualunque arte, e non si udrà più in te il rumore di macina. Non si udrà più. Prima in questo testo ho detto che c'era un doppio negativo, una doppia negazione. Qua abbiamo una negazione molto forte, enfatica. Non è una doppia negazione, però è molto enfatica. Questa costruzione greca della doppia negazione succede 6 volte. Si trova 6 volte nei versetti 21, 22 e 23. Dio sta proprio sottolineando questo punto. Nessuna di queste cose mai più e mai più si troveranno mai. Parla di musica, di musicisti, perché se si sta riferendo alla Babilonia dell'Iraq, che un giorno si ricostruirà, non lo sappiamo di certo, ma ho letto non tanto tempo fa, ho letto che una delle funzioni più importanti della Babilonia presentemente oggigiorno è un luogo di festa, di concerti, però un giorno verrà tutto eliminato, o là o qua, a Londra, Washington, come ho già detto, verrà tutto distrutto, sarà tutto eliminato, non succederà mai più niente lì, né feste, né musica, né industria, né matrimoni, niente. Nel versetto 23 c'è scritto: in te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo o di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. Secondo 16:10, Apocalisse 16:10, quando la quinta coppa dell'ira di Dio verrà versata, il trono dell'Anticristo si riempirà, si avvolgerà nelle tenebre, e quindi per avere qualsiasi luce all'interno di questa capitale ci sarà necessità di luce, una luce portatile di qualche tipo. Però quando questo ultimo giudizio colpisce, anche le lampade verranno estinte per sempre. Alla fine di questo versetto c'è scritto che dalle tue magie sono state sedotte tutte le nazioni. L'Anticristo e la sua capitale inganneranno tutto il mondo in modo che faranno parte di questo sistema mondiale globale, però Dio annienterà tutto quanto. L'ultimo versetto di questo capitolo dice: in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. È per questo che tutto il popolo di Dio deve rallegrare nel versetto 18-20, perché questo sistema anti-Dio, questo sistema commerciale e religioso metterà a morte il popolo di Dio per cercare di sterminarli dalla terra, eliminarli dalla terra. Però la Babilonia non avrà la vittoria, non vincerà. Dio non si dimenticherà, Dio non passerà sopra le atrocità commesse contro il suo popolo a mano della Babilonia. La preghiera in capitolo 6 finalmente troverà la sua risposta. Torniamo a Apocalisse 6 e vediamo questa preghiera prima di concludere questo capitolo. Apocalisse capitolo 6, no, non era tanto tempo fa che l'abbiamo visto, però nel frattempo abbiamo letto tante altre cose, a me sembra che sono passati mesi, però leggiamo questa preghiera, 6:9, Apocalisse 6:9. Quando l'angelo aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Versetto 10. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per far giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E ciascuno di essi fu dato una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Ricordiamoci che è una descrizione di alcuni, forse tutti, i martiri della tribolazione. E stanno sotto l'altare pregando che Dio gli faccia giustizia. È una cosa terribile per gli abitanti della terra. E sapete perché? Perché quando i santi perfetti cominciano a pregare che Dio si vendica, che Dio li vendica, stai nei guai se stanno pregando contro di te. Giacomo 5:16 ci dice che la preghiera dell'uomo santo è molto efficace, è vero, è così. Ancora quanto sarà efficace le preghiere di questi santi che sono perfetti nel cielo? Dio risponderà alle loro preghiere. Il versetto 11 ci dice che Dio li premia con una veste bianca di santità, di purezza, di giustizia, e Dio gli rassicura che il giorno della sua vendetta non è lontano, che Dio gli annienterà il popolo, la città, il sistema che li ha messi a morte. E finalmente succede in Apocalisse 17 e 18, quando la Babilonia viene consumata, arsa e sale nel fumo. Preghiamo per concludere questa parte. Padre, anche se noi non abbiamo mai dovuto sperimentare ciò che questi santi dovranno sperimentare negli ultimi giorni, lo stesso possiamo comprendere il desiderio perché tu metta a posto le cose sbagliate di questo mondo. Sappiamo che cosa vuol dire, che loro vogliono in modo intenso queste anime sotto l'altare, e le altre persone di cui si parla in Apocalisse 17, 18, possiamo comprendere che questi santi preziosi di Dio che vengono macellati, uccisi da questa chiesa falsa, dall'anticristo, che è una strage di ciò che ha fatto il sistema mondiale degli ultimi tempi, uccisi dall'inganno del falso profeta, e alla fine proprio Satana stesso è l'omicida dietro tutto ciò. Quindi anche noi vogliamo intensamente che gli errori, i peccati di questo mondo abbiano una risposta tua. Sicuramente le cose andranno di male in peggio negli ultimi giorni, ma anche oggi già le cose sono terribili. Pensiamo alle abominazioni che succedono, i peccati che si commettono, soprattutto dei peccati che si commettono contro altre persone. Spesso gli uomini o le donne o addirittura bambini subiscono degli abusi, sfruttamenti, dei peccati che danno piacere ad altre persone, si distruggono le vite. Quindi anche noi sentiamo questo stesso desiderio forte nel nostro cuore che le cose vengano messe a posto. Quindi anche se noi non siamo dei martiri sotto l'altare, anche noi vogliamo pregare che la tua giustizia intervenga, che metta a posto tutti i mali di questo mondo. I nostri cuori hanno dolore quando noi pensiamo a delle cose atroci che succedono nel mondo, forse addirittura qualcosa è successo anche vicino a noi, nei nostri quartieri, nelle nostre famiglie, di qualche conoscenza. Le conseguenze del peccato sono immense. Il dolore, i dolori del peccato sono severi. E di conseguenza noi come il tuo popolo c'è qualcosa che vuole vedere che tu metta tutto a posto, e noi sappiamo che un giorno, che quel giorno verrà, ma sappiamo che prima che venga le cose andranno di male in peggio, lo vediamo nel libro dell'Apocalisse. Donaci per favore di essere costanti e pazienti per continuare fedelmente fino alla morte, in qualunque modo che questa morte avvenga, consapevoli che tu premierai il tuo popolo, tu premierai i tuoi servi, e quindi noi dobbiamo essere fedeli, dovremmo essere costanti, e preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.